As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ciao a tutti, eccoci, anche questo venerdì siamo online, abbiamo Omar e Leo Sorge, salutiamo quelli che sono a casa con noi, Verusca, Cuni, Omar, vabbè, Alessandro, Tiera, Claudio Vasi, Giugiu Giarlo, Marco Taddia, Enrico De Anna, due volte, e ovviamente anche tutti quelli che poi ci sentono in offline e ci possono saltare. Allora, idrogeno, da dove partiamo?
Nessuno risponde. You are the master.
Sì. Yes, master. È, proprio, è morta di recente, poverina.
Follow me this way.
Salutiamo Simone, Enrico De Anna, l'abbiamo già salutata. E eccoci qua. Vabbè, cominciamo dalla fantascienza. Tu, Leo, ci hai citato l'isola misteriosa. Che cosa c'è?
L'isola misteriosa è divertente, tra l'altro io lo non sapevo quello che sto per dire, diciamo, mi succede spesso, ma in particolare in questo caso, perché nell'isola misteriosa viene tirato fuori il discorso, quando arrivano all'isola, uno di loro dice che il futuro dell'energia non è nel carbone, ma è nell'idrogeno e nell'ossigeno che verranno generati dalla scissione dell'acqua con l'elettricità. Ora, e magari torniamo un attimo o parliamo un attimo subito di Verne, magari perché ne parlo subito?
Dai, facciamo un po' di Verne, un po' di fantascienza e poi ritorniamo al Big Bang.
Sì, no, questo lo voglio dire, se ti ho mandato delle altre slide poi in aggiunta, perché ho aggiunto la vera storia delle celle a combustibile, non so se hai la slide.
Se mi dici quale, me ne mandate tre.
È quella con la storia delle celle a combustibile.
Ah sì, la storia delle celle a combustibile. Allora non vuoi parlare di Verne, vuoi parlare della storia delle celle a combustibile.
Perché, proprio la storia dell'idrogeno. Perché in realtà le celle a combustibile esistevano già quando Verne pubblica questa ha puntate poi come libro questa storia, ma più o meno era quello, perché erano già state scoperte, teorizzate, scoperte, anche se con bassi rendimenti, e perché Verne è un caso di studio molto bello, in quanto buona parte delle cose che si attribuiscono a Verne non le ha scritte Verne, o per essere precisi, lui e Etzel, in realtà Etzel l'editore, compravano articoli scientifici e le libri altrui che avevano avuto poco successo e che loro riscrivevano e romanzavano meglio. Il caso delle delle celle a combustibile, l'informazione sulle celle a combustibile è un articolo scientifico, perché appunto era già una decina d'anni prima era stata riportata in grande auge questa teoria dell'energia dalla scissione dell'acqua con corrente elettrica. Ma questo succede in altri casi, per esempio sempre nell'isola misteriosa e comincia ad arrivare il capitano Nemo. Sì, questo è un po' di un minimo di storia iniziale.
Beh, è la continuazione dei venti che sotto i mari, l'isola misteriosa.
Sì.
Spoiler.
Ma quando esce quel libro, già c'è stato uno o forse più sottomarini. Perché un sottomarino di legno calatafato con pelle e bitume venne usato anche in alcune battaglie tra confederati e nordisti.
Eh sì, la Monitor, c'era la Monitor e poi c'era il sottomarino.
Uno sapeva perché faceva collezione, loro facevano collezione, avevano degli altri scrittori che collaboravano. Quindi, per quanto riguarda poi, per esempio, il Giro del Mondo in 80 giorni, lui diceva la mostra che io vidi in Francia nella città di Amiens, la città nella quale lui fu tra l'altro sindaco, e c'era una grande collezione privata che fu regalata e fu mostrata, c'era proprio l'originale del libretto molto più piccolo di una nobildonna che aveva fatto lei dei giri in pallone. Lui per provare salì su una mongolfiera, salì e scese di pochi metri giusto per sapere come si stava, e poi romanzò il tutto.
Vabbè, ma quello va bene, come Emilio Salgari
Salgari inventava, questo era un ottimo lavoro di redazione, roba che se fosse stato fatto 100 anni dopo sarebbe stato normale, all'epoca era eccezionale. E poi lui arrivò nel momento nel quale la carta cutanea, la carta fatta con gli stracci di cotone e che portava a libri costosissimi con tirature di 50, 100, 200 copie, era stata poi sostituita dalla Pulp Fiction, dalla polpa del pioppo, per fare carta che costava molto di meno, e quindi si passò alle migliaia barra parecchie migliaia di copie. Quindi diciamo è chiaro che la divulgazione, che il successo che poteva avere un libro di 100 copie era molto minore di quello che poteva averne uno di 3.000, soprattutto a quei tempi.
Salutiamo nel frattempo Stefano, Daniele, Sesciomaro, Catarina e Caria che si sono collegati nel frattempo. E sulla fantascienza in realtà abbiamo cercato sull'idrogeno, ma non c'era molto, no? Oltre a Giulio Verne avevano fatto anche tra l'altro una serie televisiva che tu dicevi che è stata citata anche di recente, la serie di animazione dell'Isola Misteriosa. Però in realtà ecco, sull'Isola Misteriosa c'è da dire che c'è anche una versione con un capitano a caso a noi noto, e questa è la serie di animazione degli anni 70, e qui tu dicevi che citano proprio esplicitamente, era stato anche ripreso di recente da
Report. Il Report ha pubblicato la settimana scorsa una puntata intera all'idrogeno, e l'inizio è con questo, una parte del, non so se è questa serie o cos'è, però l'Isola Misteriosa fatta a cartoni animati, nella quale c'è proprio tutta questa cosa che io sinceramente non ricordavo assolutamente.
Beh, vabbè, perché poi questa è una cosa detta al volo, è chiaro che la storia qua è tutta un'altra.
Bisogna anche vedere se le edizioni che avevo io, che mi compravo negli anni 70, contenevano anche queste parti.
Ah sì, perché spesso erano
adattate diversamente.
Adattate, tagliate, sì. Salutiamo Corrado, Francesco, e Cuni dice se l'era scordata. Infatti io questa non me la ricordo quasi per niente. Ci sono degli spezzoni su YouTube, se volete andare a recuperarla. Non so poi quanto fosse fedele poi al racconto originale. Ci sono un paio di film anche sull'Isola Misteriosa, citiamo appunto a parte il capitano, anche il polipo è comprimario a quanto pare, a giudicare dalla... E c'è anche una versione russa del 41,
con sottotitoli cecoslovacco, non so.
No, credo sia senza sottotitoli, vabbè. Però sarebbe da recuperare questa qua.
La carrozzina chi la manda giù? Avevo mandato un altro paio di libri che in qualche modo citano l'idrogeno.
Sì, ci arriviamo. Eccoli qua, mozzattiamo questi qui e arriviamo a quelli che mi hai mandato tu, questo qua.
Io ho mandato, io ho la versione, in questo caso ho la versione italiana, sì, per Mutation City. Ho la versione italiana e qui è il per la vostra gioia, i mondi ricostruiti al computer, quindi c'è tutto un universo fatto, ricostruito, con meno elementi chimici per varie spiegazioni, e ci sono, mi pare, gli atomi rossi che sono l'idrogeno e quindi calcolati per creare questi universi.
Cioè, però... non ho capito, è un universo simulato nel computer, senza, senza gli elementi pesanti.
Sì, il sottotitolo, sì, ti ricordi, questo ne parlammo una volta, sul fatto che mi pare che... Quello che ricordavo io era che lui dicesse, do la colpa a Egan, un chimico, che lui dicesse che i materiali oltre l'elemento più stabile dell'universo è il ferro, e che gli elementi oltre il ferro vengono creati non dal Big Bang ma dall'esplosione di una supernova, e tu dicesti che non era proprio così. E che
no, quello sì, ma gli elementi oltre il ma ci arriviamo, oltre l'elio non vengono creati nel Big Bang ma vengono creati dalla fusione, okay, dal nucleo
sintetico fino al 40. Dopo il 40, quindi quando tu regali un argento o un oro, un oggetto d'argento d'oro a una persona, dille che una stella ha dovuto...
No, basta, sta cosa che dell'amore, le stelle, le cose, c'è stata detta talmente tante volte...
Ha dovuto immolarsi perché questo oggetto...
No, basta, cioè che siamo polvere stellare per rimorchiare, basta, cioè se senti talmente tante di quelle volte...
E basta...
con tutto il mondo.
Quindi questo e quest'altro invece di Gregory Benford,
questo è, per la tua gioia, lui è un fisico che scrive di fisica, e con una specie di meccanismo rubbiano si crea una palla dentro al loro laboratorio, che in realtà dentro ha un universo nel quale, un piccolo universo nel quale più velocemente si ripercorrono tutte le fasi dell'universo, e loro riescono a vedere dentro. E quindi vedono quando si forma l'idrogeno, eccetera, eccetera. Che...
Ah, forse è stato il primo dei microuniversi, perché i Simpson l'hanno fatto, South Park l'ha fatto, l'ha fatto Rick e Morty.
Sì, sì. Fatto anche una puntata. Men in Black ce n'è uno.
Sì, ce ne sta.
L'idrogeno è l'inizio della fine, insomma. No?
Beh, è l'inizio, nel senso che la nucleosintesi primordiale nasce, appunto, questa è presa da Hyperphysics, che tra l'altro se non la conosce, ecco, Thierry Herde dice che l'universo della bolla fa parte anche della scienza di mondo disco. Salutiamo anche Immanuel, Jack O'Lantern e Angelo Frascella, che si sono uniti a noi, Marco Daddia, che non ho capito se sta litigando su Telegram. Comunque sì, il punto fondamentale è che nella nucleosintesi primordiale, cioè quando c'è stato il Big Bang, dopo i primi 10 secondi dal Big Bang si sono cominciati a formare, appunto, protoni e nuclei di elio. Però oltre, anche se l'universo era molto denso, non si va, perché c'è appunto una barriera alla formazione di elementi con numero di massa 5. E quindi noi ci siamo ritrovati con queste abbondanze di idrogeno, elio, frammenti di litio. Questa è scala logaritmica, quindi c'è pochissimo, sostanzialmente 75% di 75% di idrogeno e 25% di elio, e poi tutto il resto non sono veramente frammenti trascurabili, e tutto il resto si forma appunto per nucleosintesi stellare, cioè dopo, questi sono tutti gli elementi chimici, e essenzialmente appunto abbiamo idrogeno ed elio che si sono formati subito dopo il Big Bang, e tutto il resto viene fatto o nella nucleosintesi stellare, però fino al ferro, oppure nell'esplosione di supernova. Quindi vabbè, qui ci sono le nane bianche che esplodono, la fissione dei raggi cosmici. Questo è importante, per esempio berillio e boro, perché vengono essenzialmente dai raggi cosmici, cioè sono soprattutto sono urti di nuclei pesanti con i nuclei leggeri del mezzo interstellare. Poi ci sono quelli sintetizzati dall'uomo, che sono i transuranici, che decadono, ma soprattutto il grosso viene dalle supernove. Tanto più che appunto le stelle di prima generazione erano stelle, per questo poi si dice che la vita tanto tanto antica non può essere, perché le stelle di prima generazione erano fatte solo di idrogeno e di elio, e quindi tra l'altro sono state osservate, cioè paradossalmente le stelle di prima generazione sono quelle che si chiamano di terza popolazione, perché come la appunto, sono costituite soprattutto di idrogeno ed elio. Di recente su Astrophysical Journal sono state osservate indirettamente, nel senso che si vedono le righe di emissione da queste stelle molto lontane, e quindi si vede tutta questa questo segnale, che appunto è la prova della nucleosintesi stellare. Dopodiché l'idrogeno si osserva in tutta una serie si osserva ionizzato nella riga H alfa, che è questa riga rossa qua, è un rosso molto brillante, molto molto bello. Ci sono anche delle lampade che lo creano, sono lampade appunto all'idrogeno, che sono tipo le lampade al neon ma con l'idrogeno, e quindi si può vedere dove sono le distribuzioni di materiale ionizzato interstellare. E su questo poi ci sono invece i segnali, questo quindi nel visibile. Nelle microonde a 21 cm c'è l'emissione neutra dell'idrogeno, cioè l'idrogeno, ovviamente non in scala, ha un protone e basta. Il deuterio ha un protone e un neutrone, il trizio ha un protone e due neutroni, quindi un protone, un elettrone, non in scala, e essenzialmente lo spin, ossia ci si può immaginare che il verso di rotazione, se è parallelo c'è una certa energia, se è antiparallelo è un'energia leggermente differente, e quando c'è questa transizione da uno stato all'altro si ha assorbimento o emissione di radiazione a 1 GHz e 4. Quindi essenzialmente stiamo nelle microonde, è molto difficile fare la misura. Questo è stato scoperto da questi due tizi, Harold Ewen e Edward Purcell. Tra l'altro la sfiga è stata che lo stavano facendo anche gli olandesi questa misura, gli si è bruciato tutto, e quindi li hanno battuti sul tempo gli americani, hanno vinto anche il Nobel per questo, ma bellissimo, insomma, ti immagino, fai tutto e poi ti ritrovi bruciato l'esperimento.
Dovresti avere anche la slide della molecola, dove è rilevante, della molecola di idrogeno, dove è rilevante il fatto che siano tutti e due nello stesso verso, uno in verso, uno con uno spin e uno l'altro.
Sì, adesso la trovo. Eccola qua. Questa, no? Vai, sì. Raccontaci del prozio.
Il prozio. Prozio. Il prozio è divertentissimo. No, niente, c'è questo fatto che la chimica è bellissima per mille motivi, tra i quali uno pensa che gli atomi di idrogeno siano tutti uguali e invece hanno diversa composizione, o che per vari motivi, il meno ovvio dei quali è che non è detto che i due elettroni vadano, i due protoni abbiano spin nella stessa direzione, quindi, e questo è rilevante nella produzione e nella purificazione dell'idrogeno che poi serve, perché come hanno diversa alcune caratteristiche diverse, come dicevi tu, hanno anche un'energia leggermente diversa, che non è rilevantissima, però si misura e si vede.
Beh, la famosa acqua pesante ai tempi della Seconda Guerra Mondiale era l'acqua fatta col deuterio.
Proprio deuterio, sì. Però il fatto che abbia il deuterio, poi sarebbe divertente vedere appunto anche per il trizio, eccetera, discriminazione dell'idrogeno.
Razzismo. Salutiamo anche Gillis. Razzismo chimico. Tra l'altro è stata una bellissima operazione, no, congiunta tra gli alleati norvegesi per far saltare, sì. Dove era? In Norvegia o in Svezia? In Norvegia, credo, Omar, no?
Sì, dove osano le aquile.
No, dove osano le aquile era in Svizzera. Non era quella dell'acqua pesante, era in Norvegia e in Svezia. Però sì, diciamo, è come, sì. È dove osano le aquile, però per davvero, nel senso che hanno fatto saltare gli impianti perché servivano. Nei razzi, chiede Jack O'Lantern, nei razzi a idrogeno cosa usano? Un qualche tipo di idrogeno particolare? No, perché tra l'altro idrogeno normale, perché è talmente tanto che distillare il deuterio o questi isomeri richiederebbe un costo immenso. È semplicemente idrogeno, e già quello è abbastanza costoso. Anche nelle cellule a combustibile, se vogliamo, poi torneremo anche verso il Sole, ma se vogliamo spostarsi verso la Terra, le cellule a combustibile di cui ci parlerà Omar, ci sono le cellule dell'Apollo, cioè essenzialmente i prototipi, che poi prototipi erano roba avanzatissima per gli anni 60, sono queste cellule a combustibile, che sono quelle che diceva Leo con Verne, inventate da questo tizio qua, che ha avuto l'onore di essere stato lodato da Richard Nixon, che gli ha detto: ah, senza di te non saremmo mai andati sulla Luna. E effettivamente,
tra l'altro,
come?
E non avremmo neanche fatto colazione.
Che c'entra colazione?
Con bacon.
Ah, oddio santo, deve essere peggio. Ah, ecco, ecco. Marco ecco. Tadie dice che
allora l'oggetto delle stelle è anche il bacon, serviva per dimorchiare.
Beh, meglio dell'oro delle stelle. Il film sulla cosa pesante è Gli eroi di Telemark, dice Marco Tattia, mentre Francesco Staglione chiede: potete spiegare cos'è l'idrogeno neutro? Tu lo sai spiegare, Leo?
Hai saputo, non so proprio.
No, allora l'idrogeno, cioè, il protone
è neutro.
Se tu c'è un solo protone, hai un protone che però è anche idrogeno ionizzato, cioè il protone senza l'elettrone. Aspettate che ci sto arrivando, dare il secondo di tempo, eccolo qua. Cioè l'idrogeno di per sé è fatto appunto a massa 1 e numero atomico 1, quindi pesa 1 ed è carico 1 perché è un protone. Poi dentro c'ha 3 quark, ma questo ve lo risparmiamo. Intorno, poi non è vero perché è una nuvola atomica, comunque facciamo finta che intorno ci gira un elettrone, quindi questo è carico positivamente, l'elettrone è carico negativamente e lui di per sé è neutro. Poi se è ionizzato, cioè se c'è talmente tanta radiazione, un ambiente talmente energetico che da strappare via questo elettrone, servono 13 e 6 electron volt, se non ricordo male, per strappare l'elettrone, ha l'idrogeno ionizzato. Ora l'idrogeno ionizzato si vede bene nel mezzo interstellare, perché appunto emette e assorbe luce a questa frequenza qua, a 600 e qualcosa angstrom, cioè un rosso brillante. Quindi io metto dei filtri particolari, il filtro H-alfa, che appunto la calza questa riga, che questa frequenza qui, riesco a filtrare le altre frequenze, riesco a vedere appunto le regioni dove c'è più emissione. Quindi si vede, questa è una mappa galattica in cui si vedono appunto le nuvole. Vedete, questo qui è il piano galattico, quindi essenzialmente il grosso delle stelle, le emissioni, le nuvole sono in questa regione qui. Ce ne sono anche alcune fuori dal piano galattico, alcune regioni non sono accessibili a seconda di come è coperto invece dalle nuvole neutre e così via, e non vedo niente. Questo è relativamente semplice. Per l'idrogeno neutro, cioè se l'idrogeno non è ionizzato perché sono nuvole fredde, sono più tranquille, nessuno gli rompe le scatole, allora è in questo caso qui, cioè c'è l'elettrone che di nuovo, facciamo finta che ruota intorno al protone e l'elettrone stesso, sempre immaginiamo che ruota su se stesso tipo trottola, e quindi l'atomo di idrogeno è neutro, quindi lui di per sé, se arriva la luce, è trasparente la luce, a meno che non è proprio molto molto densa e quindi l'assorbe, ma insomma in linea di massima è trasparente la luce, e le nuvole interstellari di idrogeno neutro si vedono solo quando c'è una radiazione emessa o assorbita a questa frequenza qui, 1 GHz e 4, e quindi se uno si mette a questo punto, non sempre nell'elettromagnetico, ma non nell'ottico, ma con un'antenna che è essenzialmente un gigantesco, non è un parabolico, ma insomma un'antenna quasi satellitare, perché è un'antenna per le microonde, se vedete la frequenza è vicina a quella anche delle microonde, riesco a captare questo segnale. Appunto questi tizi qui l'hanno fatto negli anni 70, se non ricordo male, però è una misura molto difficile, perché se tu la prendi a tutto campo, tutto sommato riesci a farlo, ma quello che vorresti fare è puntare le singole sorgenti. Quindi da Terra si riesce a fare con estrema difficoltà per l'interferenza elettromagnetica che ormai c'è ovunque, e quindi si ipotizza di fare un osservatorio sul lato oscuro, sul lato lontano, the far side of the moon, e andare a fare lì le misure. Però insomma hai voglia, lì c'è già la base nazista di Iron Sky. Vero.
Esatto.
Si dovrebbe chiedere ai nazisti di Iron Sky, Omar.
Oppure i vegani anche.
Vegani, quelli non quelli che non mangiano carne, ma esatto, quelli che di Goldrake.
Esatto.
Sì, sì. Sì. Quando la luna è rossa, Vega attacca, come sa
benissimo. No, tra l'altro, a proposito di Dark Side of the Moon, cioè, piccola digressione, avete visto i trailer della nuova stagione di For All Mankind, quella serie, quella di Moore, quella che parla della storia alternativa Sì, è sulla piattaforma di streaming, quella di Apple, per intenderci.
Io ho visto il primo episodio.
Il primo episodio, ok. Adesso già sono, hanno già praticamente schedulato la seconda stagione c'è, i trailer si trovano tranquillamente su YouTube, praticamente sembra un po' l'inizio di Iron Sky, perché c'è, finisce praticamente a pistolettate fra gli americani e i sovietici.
Sulla Luna?
Sulla Luna.
Ah, beh, vabbè, dal resto voglio dire, sono sempre voluti. Infatti, qui dice c'è troppa gente, c'è Spazio 1999. Ufa, l'abbiamo fatta la puntata sulle basi lunari, sì, ragazzi. Se sì. volete, andate a recuperare una delle prime. No, dunque, questo For All Mankind, ma qui abbiamo di nuovo l'esperto, anzi, l'antiesperto di ucronia, sempre Leo. Allora, io l'ho vista, è simpatico perché, appunto, l'ipotesi è no, che i russi arrivano primi sulla Luna prima degli americani. Però poi lascia il tempo che trova, cioè è un what if, ma non mi puoi tenere due stagioni su un what if, cioè tutto molto tecnico, tutto fatto molto bene, con gli americani che devono rincorrere, cioè non ci ho visto...
Io personalmente l'ho trovata estremamente lenta la prima stagione, ma lenta, lenta, veramente.
Sì, perché poi...
Tutte le volte che devi descrivere un mondo che non è quello nel quale vivi e lo vuoi descrivere... Fin dall'inizio fai una grossa descrizione perché ci avrai tante cose da dire. Non c'è un altro modo, purtroppo. È proprio un problema di scrittura. O tu lo fai che non riesci a dare, non dai nessuna informazione all'inizio pregressa e poi aggiungi qualche variazione di qua e di là, però rimane molto appiccicaticcio in questo caso. O se no, se vuoi fare un lavoro fatto bene di scrittura, non puoi che essere lento nella prima parte.
No, ma lì è proprio lento perché frente il mondo è il nostro, è esattamente il mondo degli anni 60, tutto così, però i russi sono arrivati prima perché Korolev non era morto, credo, perché poi lì una delle cose Korolev era il von Braun. E quindi stanno tutta una stagione a dire dobbiamo rincorrere i russi, che è una cosa peraltro già vista solo dal 57 al 69, perché era il quando appunto prima lo Sputnik e poi Gagarin, quindi poi sei tu quello che giustamente dice sempre che l'ucronia ha senso solo se poi la rapporti
il viaggio nel tempo, non l'ucronia.
Il viaggio nel tempo, quello lo rapporti al mondo nostro, no, assolutamente
per attribuirmi, io lo dico per il viaggio nel tempo, non per l'ucronia. Cioè il viaggio nel tempo è totalizzante, se fai un viaggio, una cosa col viaggio nel tempo devi fare solo sul viaggio nel tempo con tante cose in più. Se lo usi solo come trucchetto cade tutto.
Sì, ma tra i tuoi aforismi c'è pure quello dell'ucronia, che tu non puoi fare il mondo ucronico scorrelato dal mondo nostro.
Ah no, vabbè, quello non è un aforismo, cioè non, quando fai un'ucronia c'è il discorso se poi converge o diverge. Tu a un certo punto è una cosa e ha senso solo quando rientri nella linea temporale che viviamo noi, per me.
Beh, ma anche Dick, voglio dire, per te è abbastanza meno rilevante, anche Philip Dick che fece l'Alto Castello, no Omar?
Sì.
Lui, cioè il racconto in sé è parallelo, però poi...
Beh no, quasi parallelo, perché lì in effetti viene descritto in certe volte in maniera errata sul fatto che praticamente lì sai che c'è il discorso che... Non parlo della serie, parlo del libro. A un certo punto lì c'è quella, cos'era la cavalletta, non si alzò più, diciamo che sarebbe quel libro che circola in maniera più o meno clandestina, dove si narra quella che invece è la realtà reale, ecco, scusate il gioco di parole, che in effetti però non è la vera e propria realtà reale, perché lì sì, diciamo, gli alleati hanno vinto la guerra, ma avevano anche imposto una sorta di chiamiamola dittatura democratica, per cui in effetti non era il vero e proprio nostro tempo.
Sì, comunque lui si era posto il problema, sì. E poi ha cercato di affrontarlo nel secondo romanzo, in cui c'era proprio il mondo nostro, il mondo in cui i nazisti hanno vinto,
infatti.
Però poi è morto.
Sì. In effetti il fatto era dato da che lui aveva scritto questi appunti, che tanto nelle edizioni di Fanucci mi pare
c'è.
Avevano messi dentro, però dopo era morta lì, cosa che invece hanno ripreso la cosa è stata ripresa, se non sbaglio, nella serie. Io non l'ho vista tutta la serie quella di Amazon per intenderci,
ma la serie non, io ho visto le prime due stagioni, sì, forse anche lì è un po' lenta, però è sempre molto piacevole da vedere. Tre stagioni sono, se non sbaglio, no?
Quattro.
Ma nell'ultima stagione 10 minuti di idrogeno, propongo di ritornare per 10 minuti all'idrogeno.
Sì. Vai, da dove partiamo? L'idrogeno terrestre? Dall'idrogeno terrestre. Tu hai mandato 50 slide, vai.
No, io me le ero segnate. Me le segno segnate. Va bene, io con degli amici gestisco un sito che si chiama greenstar.it che parla di auto elettriche e adesso e di tutte le tecnologie correlate, batterie, idrogeno, eccetera. L'idrogeno adesso sta andando molto di moda per vari motivi e questi motivi io li trovo quasi tutti speciosi e quindi devo fare dei disclaimer e delle precisazioni a priori.
Precisa.
Se metti le altre slide...
Se me lo dici io te la metto la slide. Next, please.
Allora, è un settore molto esasperato perché... sono stati dati dei fondi italiani, europei, non italiani, non europei e che potevano essere usati come sempre per tante altre cose, perché c'è un forte movimento di veicoli elettrici, ma il discorso è che per quanto riguarda l'idrogeno si fa una gran confusione tra le auto a idrogeno che possiamo comprare noi normali cittadini e l'uso dell'idrogeno in tanti altri campi. Non è così, nel senso che oggi come oggi l'idrogeno per le auto, anche se esiste un'auto a idrogeno, non è fatto per le auto che possiamo comprare noi, non so se lo sarà mai, ma sicuramente adesso non lo è. Poi c'è tutta una serie di spinte politiche nazionali e sovranazionali, perché siccome i grandi blocchi Cina e Stati Uniti stanno lavorando anche in questo senso, lo dobbiamo fare anche noi, e chiaramente quando tu crei un nuovo settore con tutte le sue filiere è più facile che tu abbia le mani libere anche da legislazioni nazionali troppo complesse e quindi tu possa gestire i fondi, come si dice oggi, in una maniera più tranquilla. Ora, quindi c'è tutta una serie di spinte lobbistiche di interesse eccetera che portano a depennare l'idrogeno quanto prima, comunque a trattarlo male sulla stampa. È una continuazione di articoli e di articoli di video fatti più o meno bene, ma generalmente per un motivo. Next please. L'idrogeno per i veicoli singoli cittadini non è utile, può essere utile per l'industria pesante, per tutto ciò che fa flotta e eventualmente anche una flotta aziendale, perché richiede un meccanismo di produzione che può essere giustificato con grossi investimenti. Esistono già dei treni, tra l'altro anche Trenord a Milano ha comprato dei treni dalla Alstom che già operano in Germania e Olanda, e noi di questo abbiamo parlato spesso. Next please.
Cioè treni che sono...
treni che vanno...
E dove lo direi dopo, ma dove lo prendono?
Combustibile, vengono ricaricati, eccetera, eccetera. Questa è la scaletta della presentazione.
Questa già risparmi del fatto, andiamo avanti.
È necessario. Allora, ci sono dei progetti molto belli, di questo si parla. Tra l'altro ne ha parlato non mi ricordo esattamente la carica, il fratello dell'arabo dal quale è andato Renzi a parlare l'altro giorno. È un Neom, è una cittadella sotto al Sinai che verrà attualmente non c'è nulla, però verrà sviluppata con criteri molto interessanti in lunghezza più che in larghezza, riqualificando quei terreni che adesso valgono zero e poi varranno tanto, che avrà dei trasporti di superficie assolutamente accettabili, mentre i trasporti bassi, tra cui teoricamente anche prima o poi l'Hyperloop, attenzione che fanno invece a Dubai, eccetera eccetera, e con un sistema di gestione della corrente in modo diverso, tra cui c'è una parte che verrà gestita con idrogeno, perché adesso vediamo esattamente in che senso l'idrogeno.
Però, scusate, ti interrompo, questa cosa della città lunga 175 km, scrive anche
sì.
cioè, mi sembra un'idiozia, perché cioè, per... allora veramente devi avere un hyperloop, perché ti devi muovere 100 km e poi la fai non stretta.
Non la devi fare. Non c'è più quel discorso che ti devi andare in comune o devi andare al lavoro. Non sia buono. No, voglio dire, queste chiaramente sono cose che al momento sono fantasiose. Era solo per dire che questo è un bellissimo progetto sulla carta che usa le rinnovabili per fornire corrente e scindere acqua in idrogeno e ossigeno, che viene usato al posto delle dighe per immagazzinare energia, perché in realtà poi l'idrogeno, come dire, sì, può bruciare, però il suo obiettivo principale è quello di immagazzinare energia. La prendi dove sta, la immagazzini sotto una forma che abbia un certo rendimento e che comunque ti dia la possibilità poi di trasportarla dove non ci può arrivare con gli elettrodotti e riusarla lì. C'è una slide molto... vai avanti adesso, vediamo se c'è altri progetti. Vabbè, l'Europa ha varato un piano ricchissimo, del quale in piccola parte siamo membri anche noi, ma piccolissima parte, come per le batterie, solo adesso è stato annunciato un piano un po' più interessante con l'IPCEI numero 2, ma insomma non adesso. E ci sono, vai avanti, ci sono altri progetti, qui, next... Vabbè, Corea del Sud e Francia l'hanno fatto, del Prozio abbiamo parlato, e vabbè, questo l'hai già fatto. Questo lo facciamo dopo?
Mi dica lei, sì. Ah, sì, facciamo dopo, sì. Anche sottomarini, direi.
La parte più divertente la facciamo dopo. Vai avanti, è rilevante che esistesse, l'abbiamo già detto. Allora, no, vai a peso pressione. Allora.
Questa.
No, prima, vai prima, questa ci si arriva.
Peso e pressione
dell'idrogeno. Allora, l'idrogeno è un gas molto piccolo, ovviamente è l'elemento più piccolo che c'è, quindi quando si sente dire che l'idrogeno come lo conosciamo noi può andare nei gasdotti come li conosciamo noi, un pochettino ci si deve porre, si deve fare delle domande.
Un chimico muore, è un fisico... lo veglia sulla bara.
Sì. Comunque, siccome è molto leggero, è necessario per usarlo con efficienza, per immagazzinarlo con efficienza, è necessario comprimerlo. E viene compresso parecchio, quindi viene compresso fino a 700 bar, che tra l'altro con materiali che non sono quelli tradizionali, devi usare dei compositi interallacciati, eccetera, eccetera, perché sennò è più piccolo della dell'ordito della materia che lo dovrebbe trattenere, e quindi si sperde. Vai avanti. Per cui, diciamo, c'è tutta una serie di discorsi, quanto possa essere usato come liquido, come gas, eccetera, eccetera. Per generare l'idrogeno si prendono altri materiali, perché l'idrogeno è l'elemento più diffuso nell'universo, ma sulla Terra non c'è libero.
In forma libera, sì.
Anche quando c'è nello spazio, sta una molecola qui, una molecola a via su Vega,
eccetera. Sì, con quello facciamo il basta Ramscoot e ci torniamo. Ecco, c'è da dire anche che l'idrogeno ha questa simpaticissima proprietà di essere esplosivo, che quindi tende a complicare leggermente la ingegneria delle cose.
Esplosivo, mi pare che sta intorno ai 20 gradi, appunto. 20 gradi Kelvin, 20 gradi centigradi. E allora, comunque, si prende, si fornisce energia all'acqua, e con il processo elettrolitico si scinde in idrogeno e ossigeno. Si può ottenere anche in tanti altri modi, e il problema è che si può ottenere anche da metano, quindi da fonti fossili. Qui, senza entrare nel discorso, anche se dopo un pochino si dice, ci sono tre tipi di idrogeno, diciamo, si dice tre tipi.
Scusa, però che senso c'ha prenderlo dal metano? Lo brucio, brucio metano direttamente.
Sì, però c'è sempre questo discorso di fare una nuova filiera, nella quale tu crei, prendi, come quando c'hai il riferimento è sempre quello alle dighe. Cioè, tu, c'è una slide sui sistemi di memorizzazione, di storage dell'energia. Vabbè,
questa è la spalla, intanto ti metto il tuo bel faccione, tanto la cerco. Sì, perché il problema essenziale dell'energia non è tanto produrla, ma è quella di
tu sai che nessuno conosce o comunque sono pochissimi, non se ne parla mai dell'effettivo grado di efficienza e di funzionalità delle dighe, delle centrali idroelettriche, senza contare che le centrali idroelettriche sono fatte con materiali che sono ormai scaduti, nel senso che dopo 50 anni il cemento comincia a decadere, e non tutti possono permettersi di fare, certo, nel deserto fare delle centrali idroelettriche crea delle perplessità.
No, lo puoi fare, ma non c'è acqua.
No, delle centrali idroelettriche puoi fare la diga. Per cui che succede? Esistono tanti altri sistemi che fanno. Quando c'è disponibilità di energia, la immettono nella rete, la usano. E quando c'è disponibilità ma non c'è la richiesta, quando c'è richiesta di energia la danno, e quando non c'è richiesta ma ce l'hanno, riportano l'acqua su in modo che il processo poi ti permetta di avere corrente quando ti serve, nei picchi, in altre zone.
Di giorno soprattutto, sì.
E ci sono tanti sistemi, dei quali sicuramente a un certo tipo, poi sai, bisogna sempre parlare, il KERS è quello delle auto elettriche, delle auto in Formula 1, eccetera.
Lo cita anche Simone, infatti.
Ma sì, usano. E sono tutti dei sistemi che recuperano l'energia. L'hanno fatto anche con gli argani, ci sono delle società come questa che cito qui nel disegnino, che propone proprio degli argani sulla collinetta per usare proprio le molle che ti portano.
Ma quanta energia poi riesce a immagazzinare? Io pensavo scherzassi con l'argano. Perché...
No, è in vendita, piccola comunità. No. Non è uno scherzo. Esiste quello è un prodotto, vai con i soldi, lo compri.
Ho capito, posso comprare anche tanti vestiti che non servono a niente, le scarpe.
Allora, noi perché vediamo, questo è un grosso problema anche per l'idrogeno, così come era 10 anni fa o 5 anni fa per l'elettrico e così per altre cose. Noi siamo abituati a vedere, a fare una foto del presente.
Perché è la foto del futuro. Che pazienza, signora mia!
Loro la credo. Mentre noi dobbiamo capire come stanno andando le varie cose e come evolvono. Quindi c'è un certo tipo di discorso per cui una filiera di produzione dell'idrogeno, anche del trasporto di idrogeno in taniche, chiaramente di materiale opportuno come movimentazione, usare appunto i trasporti terrestri, può avere un senso in determinate circostanze.
No, ma io su questo sono d'accordo, voglio dire, semmai la critica era sull'argano, perché non capisco quanta energia riesce a immagazzinare gravitazionalmente.
Parliamo di idrogeno, ti dico che c'è gente che vende questo, così come c'è gente che vende gli scissori di acqua in idrogeno e ossigeno, cioè gli elettrolizzatori, come se te lo potessi mettere in casa, a partire da 35.000 euro con un'efficienza di più sconosciuta. Però ho visto giornali su stampa rilevante che hanno riportato di questa società australiana e questa cosa da casa, senza nessuno andare a vedere il sito della società, del produttore. Va bene, sono tutte cose così. Però l'idrogeno, tutti gli indicatori mostrano che potrebbe avere un senso per determinati usi. Già lo ha, per esempio, per i treni, potrebbe averlo per le navi, potrebbe averlo per gli aerei. Non è detto che lo abbia perché andiamo alla pompa, anche se ci sono le auto di flotta, di alcune flotte specializzate che hanno l'auto, vanno lì, si riforniscono di idrogeno che va alla cella a combustibile e viene ritrasformato in corrente e acqua. Quindi se noi lo vediamo come oggi è una barzelletta, è l'ironia del mondo, cioè è altro che l'argano, eccetera. Se noi lo vediamo come cosa in divenire, è una cosa ragionevole. È chiaro che se tu devi usare invece del carbone, se tu per fare il ferro e l'acciaio all'ILVA usi l'idrogeno, hai dei grandissimi vantaggi. Lì c'è tutta una serie di discussioni da fare, forse l'ho messa uno slide dopo, eccetera. Però comunque sia, è chiaro che è meglio se metti le celle solari direttamente all'ILVA, scindi l'acqua direttamente lì e non gli porti le taniche dall'Arabia Saudita o Sicilia, come la Sicilia è abbastanza vicina. Però il discorso di usare altri materiali, altri mezzi, ha senso, e secondo me è anche molto spinto politicamente, perché se io creo una nuova filiera con la necessità di fare nuovi impianti e io ho, diciamo, una semplicità di gestione, soprattutto per una cosa che ancora non è a regime, non è a sistema, ho tutta una semplicità di gestione che nel senso di libertà nell'uso dei contributi e dei soldi, che oggi come oggi per tutte le altre cose non abbiamo. L'Europa sta facendo grossi passi in avanti per le batterie, ma lì il problema è che le batterie si inseriscono in una filiera dell'auto e di altre situazioni che è già tutta tabellata, ed è tabellata con i criteri di quando abbiamo sostituito i cavalli con le auto, quindi diciamo, e si perde tutto in lacci, lacciuoli, legge, eccetera, mentre se fai una cosa nuova puoi cavartela meglio.
Perché poi la domanda è sempre quella: l'idrogeno come energia è pulitissimo, ovviamente. E il problema poi è la filiera prima, come i pannelli solari, sono puliti, però poi per smaltirli...
E lì il problema dell'idrogeno è che se tu lo fai a partire bruciando fossili, come dire, stai peggio di prima, anche perché l'idrogeno, cioè è ufficiale che l'idrogeno, come tutti criticano, l'idrogeno di tutti i combustibili, di tutti i sistemi di memorizzazione dell'energia, di energy storage, è il meno efficiente di tutti. Però è chiaro che se io ho un surplus di energia pulita e riesco a immagazzinarlo in questo modo, a fornirci determinate necessità, me lo posso permettere, perché è vero che ho l'energia, l'efficienza del 30%, però è gratis, non lo posso immettere.
Sì, è chiaro che poi se è locale ancora meglio, perché non devo poi andare
se è locale è ideale. Quindi ci sono questi tre tipi, si fa per colori, no? L'idrogeno grigio è quello usato sporcando, bruciando fossili, senza nessun filtro. Quello blu è quello grigio con un filtro per l'anidride carbonica. E quello verde è da fotovoltaico, quindi da fonte rinnovabile. È chiaro che l'idrogeno viene anche visto come un meccanismo per le vituperate energie fossili buttate fuori dalla porta di rientrare dalla finestra. Ma questo è normale. Io non credo che vedremo nell'ambito, nei prossimi 10, 20, 30 anni, uso zero dei combustibili
fossili. Ma neanche le batterie. Tra l'altro, appunto, qui dicono, chiede Daniele, quanta è la temperatura a cui l'idrogeno diventa liquido. A pressione atmosferica sono 20 Kelvin, quindi deve essere molto, molto raffreddato. A pressione più elevata riesce a farlo tranquillamente. Infatti, come dice anche Simone, viene trasportato liquido, e quindi poi si riescono a fare anche i generatori per le auto e così via. Perché appunto, però, il problema, tu dici giustamente, più che per la macchina singola a idrogeno, è più probabile che siano impianti industriali o su scala di piccola comunità, magari.
Grandi trasporti, ma anche flotte. Se io ho una flotta di auto, io ho 600 auto aziendali, mi faccio un elettrolizzatore, ma lì è un discorso diverso, non devi andare per strada, la tua filiera è ridottissima, produci e vai lì alla pompa, eccetera. Quello si può fare, c'è chi lo sta facendo. Il problema è che mettere in piedi un meccanismo di elettrolizzatori in giro per l'Italia già è difficile adesso, con le colonie di ricarica, eccetera. Io sento sempre un sacco di gente che cita: ah no, però in Norvegia, però in... Io vorrei parlare di nazioni che hanno perlomeno 300.000, 250.000, 300.000 chilometri quadrati e perlomeno 40-50 milioni di abitanti, e sì, possibilmente, se possiamo parlare di società, di nazioni che sono attraversate da un monte, da una catena montuosa, perché la tecnologia che ha permesso la storia dell'Italia si chiama Appennini. Il problema è che prima era un vantaggio, perché in ogni monte ti potevi difendere, dovevi reinventare tutto e quindi avevi 600 modi diversi di fare la stessa cosa. Adesso purtroppo cadono le case, non puoi attraversarle, è difficile fare un'economia sostenibile per qualunque cosa, eccetera.
Chiede Emmanuel Candua, non so come si pronuncia, scusami Emmanuel, se è più efficiente creare l'idrogeno con il fotovoltaico o con il moto ondoso?
Il moto ondoso viene accreditato dei massimi risultati su tutto, di pochissimo.
Beh, anche perché ha un meno impatto ambientale del vento, che oltretutto è bruttissimo, e poi in realtà si sta vedendo che queste pale poi non sono tanto verdi.
Lui però parla del moto ondoso, e attenzione, non parla del vento.
No, appunto, esatto, quindi il moto ondoso è molto meglio del offshore, è molto meglio del...
Come dire, quello ormai è abbastanza chiaro, che non siamo... Vabbè, comunque sì, sicuramente è così, quindi...
Jack O'Lantern lo vede bene per le auto, appunto, elettriche, e poi la centrale elettrica a idrogeno che emette corrente sulla rete, anche potrebbe
vai
avanti. Next.
Questo è quello che ti dicevo della prospettiva, cioè, comunque sia, qualunque cosa va vista in prospettiva, e comunque non avremo tanti posti dove ci saranno tante tecnologie. E se vedete la puntata di Report, nella puntata di Report si dice che la Sicilia potrebbe esportare energia pulita in tutto il mondo se le tecnologie migliorassero, ma andrebbe detto che se migliorassero anche gli altri potrebbero produrselo senza aspettarlo dalla Sicilia, e poi se non basta la Sicilia la prendiamo dal Nord Africa. Però in visione prospettica c'è tutta una serie di meccanismi. SNAM, per esempio, sempre in questa puntata di Report, SNAM afferma che i loro metanodotti possono trasportare al 100% idrogeno, i loro e la rete di 33.000 km da loro gestita. E va bene.
Questo io, nella mia ignoranza della chimica, tendo a dissentire, perché non ci credo, appunto. L'ho detto anche prima.
Diceva Razzi. Capito? Però lì, diciamo, è una serie di affermazioni che sono state probabilmente messe in un contesto unico. Loro hanno fatto l'informazione è buona, diciamo, gli elementi di informazione sono buoni, probabilmente il montaggio in qualche modo, la giusta posizione porta a conseguenze, che frasi che non sono state dette.
Chiede Angel Gill sul metano.
Il metano sì, però è per quello che devono filtrarlo. Cioè, se tu produci, bruci il metano, produci il CO e il CO2. Dopodiché, se non lo filtri, hai messo queste quantità industriali di anidride carbonica e di ossido in atmosfera. Se tu li filtri, è più pulito, però da qualche parte stanno, insomma, sì.
C'è Annalisa che dice, appunto, a Lampedusa la corrente arriva dall'Africa, costa una cifra esagerata e non esiste un solo pannello fotovoltaico. Tra l'altro ricordiamo le cronache dal silenzio che lei co-gestisce, c'è anche Catalina che è una collega tra l'altro di Frascati, e fanno delle live bellissime, soprattutto, ma insomma, Catalina su fisica fondamentale, quindi andatela a recuperare se possibile. Anche recentemente c'è un post sugli elementi transuranici sulle isole di stabilità, quindi se potete recuperateli, perché appunto poi l'idrogeno in realtà, vabbè, finiamo la parte chimica, perché in realtà l'idea dell'idrogeno sarebbe di farci la fusione nucleare. Queste cose di chimica sono sì divertenti, ma insomma giocate, ma in realtà la fusione, credo che stiamo a fare queste cose.
Quando riesci a farne un ecosistema, torna che ti al massimo.
Se si riuscisse a fare la fusione nucleare, hai fatto
Vabbè, quindi ci sono varie idee, il contenitore del trasporto super, il trasporto, le tubazioni. In Australia stanno lavorando, hanno idee meno, hanno reti probabilmente più recenti e comunque meno assolutistiche di quelle delle quali parlavo prima. E vai avanti, appunto, cito la puntata di Report, e questa signora è quella alla quale è stata fatta dire questa cosa, fino a che percentuale di idrogeno si può arrivare nei gasdotti odierni, addirittura fino al 100%. Chiaramente è una frase decontestualizzata.
No, vabbè, questo però miscelato già ha senso, e poi già se si cominciasse... No,
loro hanno miscelato il 10% di idrogeno fatto in un certo modo al gas naturale. Però quello è un altro discorso, ma anche perché i punti di lavoro dell'idrogeno sono diversi dal punto di lavoro dell'NH4, per cui non ho del gas normale, il gas naturale, per cui tu intanto ce lo devi mischiare, poi lo devi riseparare, quindi è tutto un discorso che è uno studio di fattibilità, ma industrialmente non è, non credo che sia già tabellato quanto ti conviene, quanto non ti conviene, quanto per...
Quello del resto fa parte dell'investimento. Tra l'altro in realtà, più che transuranici, l'isola di stabilità ipotizzata di stabilità sarebbe ben oltre gli elementi pesanti, perché sarebbero numeri chiamati magici, perché appunto perfettamente stabili. Però Cuni cita, ti ricordi Omar, il vecchio Zaffiro d'acciaio? Poi anche tu te lo dovresti ricordare, Leo, la sta serie molto onirica inglese, non te la ricordi tu, Leo?
non so come si chiama, se non lo dico.
Zaffiro Acciaio.
Zaffiro Acciaio. Ah,
vagamente.
Come il babbo. quella recuperata, non ci scriveva niente, mi ricordo da bene.
Era lisergica più che.
Sì, però era interessante. Cioè, era bella, era. Alla Doctor Who, cioè, con 3 lire. E...
Quindi passiamo invece alla liaison tra l'idrogeno e la tua passione, insomma, i dirigibili. Cioè,
no, vabbè, allora il dirigibile, perché in realtà il dirigibile non vale, no? Il dirigibile non lo usi come combustibile, lo usi solo perché è leggero e quindi vola nell'aria. Quindi c'era tutto questo sistema di trasporti, che tra l'altro si sta recuperando con l'elio, che appunto ha la simpatica capacità di non essere esplosivo, quindi comunque non ha la stessa portanza, perché è un po' più pesante come gas. Però
loro l'idrogeno lo separavano non con l'elettricità, ma con temperature basse.
Ah sì?
Era un altro. E tra l'altro.
Ma era più efficiente l'eo? Come sistema?
Non lo sapevano fare in un altro modo. Era sicuramente più. Lo sapevano fare, ma era sicuramente più efficiente. E tra l'altro, uno dei geni dei gas criogenici era uno degli inventori del transistor, Julius Lilienfeld, che uno dei 10 transistor inventati prima del transistor di Shockley, dei due transistor di Shockley, Bartan e Bardeen, e uno di quelli brevettati, però, anzi tre ne ha brevettati, e nel 25 in Canada e dal 30 al 33 ci stanno ancora, se uno va nell'ultimo nell'archivio nella versione grafica, la parte vecchia dei brevetti statunitensi, si trovano ancora questi brevetti. E lui era uno di quelli che inventarono il processo criogenico per i gas,
anche perché poi al tempo questa era nella Germania nazista, quindi la parte economica non era rilevante quanto più quella parte ovviamente di pubblicità e di dire possiamo fare queste cose. Tra l'altro
c'era un inglese che si chiamava Heil di cognome, Oscar col K e Heil, però risulta inglese, che bombardarono anche l'ufficio brevetti, oltre a quello tedesco fu bombardato nei vari cose anche l'ufficio brevetti inglese, però c'è un transistor di Oscar Heil, se non mi ricordo male, nel 36.
Tra l'altro questi dirigibili avevano anche l'aeroplanino agganciato, che tra l'altro si vede anche è l'ultima crociata, no? Che loro, tra l'altro ci sono delle scene tagliate in cui un ex eroe della prima guerra mondiale cerca di andargli appresso con l'altro aeroplano e si schianta, però questa è stata rimossa poi dall'ultima crociata. Però appunto tra l'altro, ecco, c'è da dire che i dirigibili stanno ritornando in auge, però non usano l'idrogeno e comunque non è usato come carburante, ma usato appunto solo come modo di tenerlo a galla. Anche lei, i palloni che noi lanciamo stratosferici o dalla Nuova Zelanda o dal Canada sono stratosferici, ma non chiede analisi quante vite avete vissuto. No, è semplicemente non abbiamo fatto altro che guardare televisione.
Sì, esatto. Anche perché abbiamo una certa età, diciamo.
Sì, si vede, non è che poi. Però appunto, se vogliamo tornare all'idrogeno, a livello appunto, il punto qual è? Che in realtà la vera svolta si farebbe con la fusione nucleare, cioè questa è l'energia di legame dei nuclei, quindi in realtà appunto tu dicevi, Leo, che mi ero sbagliato, avevo messo la slide girata, in realtà se la capovolgete secondo me si legge in maniera più semplice, cioè... tu hai qui l'idrogeno, l'elio, litio e così via, e quindi tu produci energia, se vai a elementi più stabili, quindi energia più bassa, liberi energia, e quindi se tu fai la fusione degli elementi leggeri, che è quello che si ha nelle stelle, appunto nelle primissime stelle di prima generazione fondevi idrogeno per produrre l'elio, e quindi liberi energia. E idem con il reattore a fissione nucleare, quello che fai è spezzi gli elementi pesanti per produrre elementi più leggeri e anche qui libera energia. Ora, il problema è che i reattori a fissione nucleare li sappiamo fare, nella fusione nucleare la sappiamo fare, ma ci vuole più energia di quanta ne tira fuori. Quindi, come?
L'avvio.
Eh sì, no, non conviene, cioè i reattori a fusione ci sono, ci sono anche, ogni tanto vengono fuori anche dei ragazzi molto giovani che riescono a farli a casa in laboratorio, però consumano più energia. Il problema è fare una fusione come quella nel sole, con energie e densità tali che io dal reattore riesco a estrarre energia e non ci devo mettere più corrente per tenere il campo confinato di quanta. Però essenzialmente questi sono i due meccanismi, per cui poi se tu ti ritrovi, ecco qua, questo è il meccanismo che c'è nel sole. Da essenzialmente da quattro nuclei di idrogeno ti ritrovi con un nucleo di elio 4, c'è tutta una catena in cui poi crei il deuterio e metti neutrini, infatti c'è una quantità di neutrini che viene dal sole che si misurano, hanno preso vari Nobel perché da qui si è visto che il neutrino oscilla tra le varie specie e così via, e l'altro punto fondamentale è che emettono raggi gamma, cioè emettono radiazione elettromagnetica, questa ci mette 10.000 anni per arrivare sulla superficie del sole, perché comunque viene assorbita, rimessa e così via, perché appunto ricordiamolo che solo al nucleo un terzo del raggio solare la pressione e la densità sono tali da innescare i meccanismi di fusione nucleare. Poi appunto c'è la zona radiativa in cui questa radiazione, i raggi gamma faticosamente emergono verso la superficie, i neutrini escono subito ma portano poca energia con loro, comunque poca energia utilizzabile, e poi arriva la zona convettiva in cui c'è tutte le macchie solari, campi magnetici, magnetiche aerodinamiche e così via. Però appunto il trucco è sempre che riesci a fondere nuclei leggeri e a produrre elio. Quando finiremo di bruciare l'idrogeno, quando il sole finirà di bruciare l'idrogeno, ci sarà un bel botto, ci sarà appunto la, e si innescherà il sole si ingrandirà, poi ricollasserà e comincerà a fondere elio e poi gli elementi più pesanti, quindi probabilmente la Terra verrà distrutta, ma parliamo di altri 4 miliardi di anni, quindi
ma poi la Terra avrà già cessato di avere qualunque tipo di forma vivente per altri motivi, no? Per
il campo gravitazionale. 4 miliardi di anni, a voglia che sarà successo. Dice Daniele che 15 giorni fa hanno battuto il record di fusione accesa per 2,20 secondi. Però sì, appunto, Tiera, le batterie a microfusione, no, ce le scordiamo adesso, magari ci si arriva, Il problema è il campo magnetico, cioè devi avere un campo magnetico talmente denso da, perché idrogeno e idrogeno sono entrambi carichi positivamente, quindi loro la forza elettromagnetica, la forza elettrostatica in realtà li respinge, quindi tu li devi con cortesia, calma, dignità e compostezza, citare Frankenstein Junior, li devi convincere ad avvicinarsi. Allora no. Come lo fai? O lo fai con un campo magnetico molto molto intenso, o lo fai con la gravità, perché per questo le stelle innescano la fusione nucleare, perché la gravità è talmente elevata che la pressione è tale che questi sono schiacciati e quindi quando si avvicinano si innesca la reazione nucleare, quindi la forza forte nucleare fa sì che questi si possano trasformare in altri elementi e quindi hai la fusione nucleare. Appunto la fusione fredda non va, come dice Simone, e l'unica alternativa è che però non è molto piacevole, cioè si riesce a fare la fusione con la bomba, cioè appunto se tu hai una densità talmente elevata innescata da un'esplosione nucleare, come?
Un inneschino.
Esatto, un inneschino proprio con l'accendino di una bomba nucleare a fissione, questa ti innesca la parte appunto a fusione e riesce a fare appunto una bomba a fusione nucleare che tra l'altro non è limitata, mentre le bombe a fissione sono limitate, ne avevamo parlato forse nella live di Hiroshima e Nagasaki, sono sì. Limitate nella quantità di energia emessa, quelle a fusione sono senza fine, infatti abbiamo Ivy Mike che c'è 10 megatoni, Castel Bravo dove lì topparono le reazioni nucleari, quella è sempre stata colpa dei fisici, e ci fu appunto l'incidente sulla barca giapponese, il Daigo Fukuyomaru, e poi c'è la bomba dello Zar che appunto se fosse esplosa, si fa sempre il paragone tra una bomba sporca di 0,2 kilotoni, una bomba tipo Hiroshima e Nagasaki che distrugge Roma all'interno delle mura aureliane, e la bomba dello Zar da 50 megatoni che essenzialmente vaporizza tutta Roma fino al raccordo e distrugge tutto il Lazio. Vedete, qui c'è stata da Civitavecchia a Latina. Quindi questa è la differenza tra 50 megatoni, quindi 50 milioni di tonnellate di esplosivo, e 10-15 chilotoni, quindi 15.000 tonnellate di esplosivo. A livello interstellare, Omar, c'è anche Poole Anderson, no? L'avevamo visto, sì, nel fuori onda. Aspetta che lo metto, perché quella è un'altra delle ipotesi di fare l'astronavi vere, cioè... Eccoci, eccolo qua. Un connettore di energia, cioè un connettore di atomi, supponendo che riesca a fare la fusione, che riesca a comprimere e così via, mette un gigantesco campo magnetico.
Che praticamente si può dire intercetta?
Sì, esatto.
Intercetta e poi praticamente lo converte in energia propulsiva.
Esatto, lo comprì, però è chiaro che è molto futuristico. Però insomma, tra l'altro era stato fatto il Bastard Ramjet, che è questo qui, è appunto un oggetto di 500 metri con questo gigantesco campo magnetico che deve appunto raccogliere l'idrogeno. Si era fatto quando le ipotesi sulla densità di idrogeno interstellare erano più alte, però insomma varie evoluzioni ci sono state. Nella fantascienza avevamo Poole Anderson che... Sì.
Questo non lo conosco, cioè l'ha segnalato Leo, che tanto non lo conosco il Poole Anderson, cioè conosco il titolo ma non l'ho mai letto.
Scusa, Leo. Non l'ho segnalato io.
No, questo mi sa che l'ho recuperato io. Ah. Che appunto ipotizza questo Bastard Ramjet, vedete qua, questo è il fattore di Lorentz, cioè essenzialmente la compressione temporale, via via che ti avvicina alla velocità della luce, il tempo a te sembra scorrere uguale, ma visto dall'esterno sembra scorrere più lentamente. Infatti tau zero si riferisce appunto al fatto che questa astronave stava sempre accelerando. Poole Anderson, tra l'altro, meno noto agli lettori italiani, forse sì, immeritatamente.
No, tanto ne abbiamo fatte, abbiamo parlato con Massimo De Santo in un, diciamo, in una delle prime puntate di Fantascientificast, almeno in un paio di puntate abbiamo parlato di Poole Anderson.
Va recuperato, perché appunto sia le puntate col Cylon Prof, sì, che lui, perché lui è Golden Age, appunto, il livello di Asimov, Paul e così via. Citiamo sempre suo, che non c'entra niente con l'idrogeno, di High Crusade, che se non l'avete letto è spassosissimo. Essenzialmente dai, racconta.
Sì, praticamente si può dire che è una sorta di ucronia anche questa qui, praticamente, perché c'è, diciamo, tanto qui diamo spoiler, tanto parliamo di un libro abbastanza anni 70. Praticamente c'è sostanzialmente una storia maligna che sbarca sulla Terra in pieno medio, anzi durante le crociate, proprio addirittura, se non ricordo male, durante le crociate, e gli alieni stringono una sorta di alleanza con i crociati per combattere le crociate, e tra l'altro le vincono anche.
Beh, le crociate nello spazio, cioè si riportano nello spazio e vanno a combattere.
Ma è bello che dopo, la cosa buffa è che alla fine, praticamente, quando ci sono degli altri esploratori che vanno nello spazio, si trovano in una società, come dire, una sorta di, chiamiamolo, regno interstellare basato sul feudalesimo, sostanzialmente.
Recuperatelo, perché è molto spazioso. È, c'è anche il film.
Sì. Il film, ne discutevamo nel fuori onda, il film, diciamo, è fatto, prodotto da Ronald Emmerich, una produzione low budget
tedesca,
dimenticabilissima comunque.
Allora, delle micro cose sono anche simpatiche, c'è John Rhys Davies, tra l'altro, in Sala di Indiana Jones, e il Gimli del Signore degli Anelli, quindi... Allora, qui sono scusati, perché si vede proprio che il budget era molto basso e quindi hanno dovuto fare delle cose che non, cioè non ha la scala epica che tocca Poole Anderson nei suoi racconti. Però appunto recuperate sia High Crusade in primis, ma anche Tau Zero, perché sono dei classici della fantascienza un po'.
Sempre di Poole Anderson consiglio il ciclo della, che mi pare che erano due cicli, della Cronopattuglia del Tempo, che sono,
esatto,
bellissimi. Quindi sono veramente belli.
Dicono qui dalla regia, Gillis, sembra la Starship di Musk, quella del disegno di copertina. Sì, in realtà Musk l'ha chiamata Starship proprio perché la vuole fare a forma d'astronave. Sono scelte tecniche, nel senso che poi, a parte la parte, cioè Musk è un furbacchione, quindi conosce bene come fare la pubblicità, però la sua Starship, a parte che è gigantesca, sarebbe grande quanto il Saturno 5, costerebbe una frazione, se ci riuscisse sarebbe una svolta per il trasporto almeno fino sulla Luna o su Marte. Però appunto anche lui, come disse Doc Brown, no? Quando fece la DeLorean, dice: se vuoi fare il viaggio nel tempo devi farlo con stile, e anche lì lui dice: se io devo fare l'astronave la devo fare con stile. Siamo già oltre l'ora. Leo, qualche altra parola sull'idrogeno nelle mere, automobili, vispini o scooter?
Ah, lì poi non riesco proprio a capire, a intuire nessun futuro che possa essere conveniente.
A breve termine, nel senso che è chiaro che non...
Futuro non può essere previsto, ovviamente, ma... questo fatto della telecamera di lato mi piace molto, devo dire. Mi dà questo. C'è da credere nel fatto che ci sia un movimento internazionale che sta creando lavoro e attività in questa direzione. Che se raggiungerà mai il livello di scala, questo è più complesso. Tutti quanti si sono dati obiettivi tra il 2030 e il 2040, quindi roba che più o meno si vedrà. Cioè la vedrò anch'io, che sono dichiaratamente il più vecchio di tutti. Vabbè, diciamo, se non mi vengono...
Neanche io lo so, neanche per me.
Però, ecco, diciamo, non... nessuno può dire oggi che avrà successo questo, il filone dell'idrogeno.
Vabbè, però questo è chiaro, tu devi investire, poi non sai se c'è un ritorno.
Esatto, cioè in Italia c'è un elettrolizzatore solo, in Trentino, da 3 anni, riportato come cosa nuova sempre dalla puntata di l'hanno riportato anche nella puntata di Report, e però è come dire, funziona tutto, hanno delle auto, ma credo che in Italia quest'anno sul mercato libero non siano state vendute una o due. Non è proprio ragionevole pensare, anche adesso, diciamo, il modo nel quale vengono fatte tutte le cose, cioè tieni presente che e quello deve stare pressioni, temperature spaventose, quindi non è proprio, anche nei camion, nel camion se fai anche quello di Tesla o fai dei camion grandi, lì in qualche modo ce la puoi fare, perché metti dei grandi serbatoi, perché il materiale, ancorché composito, pesa comunque un sacco, e quindi ci vuole spazio, ci vuole tutta una serie di garanzie di sicurezza, eccetera eccetera, per cui ciò che va dove c'è tanta roba e dove potrebbe esserci un bisogno frequente di toccarlo, di rifornirlo, eccetera, per ora non è ragionevole. Però tutto ciò che ha un percorso prefissato, mi dicevano per esempio che non mi ricordo dove, per quanto riguarda l'elettrico, stanno facendo degli autobus elettrici, magari in Svezia, fanno degli autobus elettrici che hanno una batteria piccolissima, perché serve soltanto per il percorso da una fermata alla successiva. Nella successiva, mentre carica la gente, a velocità fortissima spara un fiotto di corrente, ora si carica e fa i prossimi 1200 metri.
Va là a fare Roma sui San Pietrini.
Non è solo sui San Pietrini. È chiaro che una cosa del genere la puoi fare solo in alcune parti.
Vabbè, però voglio dire, è chiaro che non c'è la panacea di ogni
male. Però, capisci, è la stessa cosa.
Senti, vale per... mi chiedono dalla regia se Leo Sorge è quel Leo Sorge.
Non saprei.
Sì, perché poi chiedono quello di MC Microcomputer.
Quello là.
Quello Daniele, che quando noi eravamo bambini, eravamo piccoli, leggevamo che lui già scriveva sulle riviste, perché era molto più anziano di noi.
Avevo già 14 anni.
Tutti quelli hanno, sì, sono gli stessi anni che ho anche io, portato in campagna. Sì. Leo Sorge scriveva, vabbè, ma non è un segreto, scriveva su MC Microcomputer di informatica, agli albori dell'informatica, all'alba dell'uomo, insomma, quando c'era Babbage, aveva sviluppato il differenziale.
Già ero
Jack O'Lantern e Airbus, sì, l'aereo a idrogeno, anche lì è chiaro che in un caso di che ti schianti non è che sia proprio, è vero che anche col carburante non è che finisce.
No, è uguale, non è che succede, anzi, per l'aereo va bene perché l'aereo, dove sta l'aereo è freddo, quindi diciamo a temperature è più gestibile. No, beh, però comunque ogni volta che noi vediamo le cose dobbiamo vederle nella prospettiva, quindi una cosa è uno studio, una cosa è un prototipo, una cosa è una piccola produzione, una cosa è una produzione di serie, una cosa è un ecosistema, una cosa è tanti ecosistemi, uno in ogni grande...
Ognuno nel suo contesto.
Esatto, capito? Quindi, quindi fai 6 mesi, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 30 anni. E quindi in questo momento quello che è chiaro è che nessuno può permettersi, nessuno dei grandi sistemi può permettersi di trascurare l'idrogeno. Tra l'altro la società americana che fa fuel cell più famosa, la Plug Power, ha appena annunciato che non solo con tutta la crisi nel 2020 hanno fatturato ben più del previsto, ma hanno appena rialzato le stime di fatturato per il 2021. L'hanno già a gennaio, già le hanno alzate da 4,50 a 4,75 milioni di dollari, e questi hanno fatto un accordo con la Corea e dov'è che con la Francia. Quindi ci sono delle attività.
No, no, ma è chiaro che non.
Power, eccetera. Certo, se tu devi dire, se tu riesci a mettere celle solari dove puoi o sistemi, appunto, come dicevamo, offshore, e a prendere quella corrente e in qualche modo a trasportarla con un elettrodotto, ottieni un risultato molto, molto migliore. Sempre che lì, come si dice, qualcuno ci porti le celle solari. Lampedusa non sta offshore, però, come dire, come diceva
Annalisa,
il nome Costantina,
Annalisa,
c'è la corrente arriva dalla Tunisia, insomma, non via discorrendo. Per cui è ragionevole fare tutto ciò che crea un vantaggio da tutte le parti. A quanto pare un minimo di coscienza c'è, anche se io sono sempre coscienza ecologica, c'è, io ho sempre i miei forti dubbi che ci sia in realtà, però dove finirà? Non credo che finiremo mai di vedere l'uso delle risorse fossili, tra l'altro le centrali nucleari sono fossili, l'uranio viene considerato...
Sono fissili, non fossili.
No, sono considerate alla stregua delle fossili perché riguardano dei processi molto vecchi, e quindi vedremo, però
vabbè, ci torneremo.
Io oggi non penso che vedrò un ecosistema di auto ad idrogeno che
vabbè vedrò. Anche perché non sarà una soluzione, sarà appunto come dici tu vari tanti ecosistemi, ognuno nel suo contesto.
Se riusciamo l'ILVA con l'idrogeno fatto lì, siamo contenti.
Chiudiamo con lo spottone su fantascientifica, Stomar.
Sì, perché diciamo che questa live la prima o poi verrà pubblicata.
Sì, stai un po' indietro, qui sì. ti riprendo davanti a tutti.
No, perché vedo di alternarle, sennò dopo ci dicono che usciamo troppe volte a settimana.
Il mio modesto consiglio sarebbe di buttarne una decina e di riprendere da oggi, dall'ultimo, eccetera, e poi quando hai tempo recuperi, perché altrimenti sarà, cioè, se tu sommi i ritardi di ogni puntata il ritardo complessivo è enorme, invece se tu ne butti 10, 20 persone si incazzeranno, però tutti gli altri, come dire, sono updated.
Vabbè, ma con un po' di offset temporale secondo me va bene. Comunque il sito non è solo,
va bene, ma se io ho 10 puntate e ne mando tutte 10 in offset di un mese, ho fatto 10 mesi di ritardo. Se io ho 10 puntate ne mando le 10 me le scordo e le altre le mando con zero offset, non ho fatto ritardo.
Sì, però appunto rivedere questa qua la settimana prossima su fantascientifica, anzi risentirla, forse da poco valore aggiunto, visto che poi la community è la stessa. Però il sito non è solo quello, non è solo il podcast, che tra l'altro è appunto il podcast più seguito di fantascienza. C'è anche Talking Track, ci sono anche la parte di blog e così via. C'è anche il canale su Telegram. Fantascientificas Community, non è che è segreto, ma insomma è per evitare che i bot vengano a spammare, ogni tanto si appalese. E poi ovviamente sempre le solite frasi, like, subscribe, la campanellina,
oh, la campanellina.
Come dico sempre, sono di una tristezza unica, ma purtroppo gli algoritmi di Google, YouTube e così via, quello vedono e quindi purtroppo quello tocca fare. Però il canale Telegram è abbastanza compatto, a parte le grandi guerre, se Plutone è un pianeta o no, ma dovremo fare la puntata su Plutone, o le grandi guerre, se Discovery sia immondezza oppure no.
Guardatevi Lower Decks, che vale veramente.
Così, sì, pena. Esatto. Guardate Lower Decks che merita moltissimo.
No, Marco, una cosa, permettimi, che non l'avevamo detto che la facevamo, non, adesso vado un po' in modalità seria. Sì. Volevo... Non ho avuto, dato che un po' che non usciamo con una puntata... come dirti, canonica di fantascientifica, colgo questa occasione per ricordare che è mancata Mira Furlan, che tutti noi ricordiamo come Delenn in Babylon 5, tra l'altro una persona fantastica, e niente, ci tenevo a ricordarla più che altro perché, a parte il fatto che siamo qui tutti affezionati alla serie Babylon 5, più che altro perché è mancata improvvisamente.
Allora, è mancata per un motivo del cavolo, che è il West Nile Virus, cioè non, ovviamente i dettagli sono irrilevanti una volta che poi una persona è deceduta, però da quanto pare è stata presa da questo virus del West Nile che viene trasmesso dalla zanzara e quindi poi morta di complicazioni di questa cosa qui. Tra l'altro lei, a parte Babylon 5, che è la parte più memorabile, è stata anche in Lost, che invece Costa. Sì. Sarebbe meglio dimenticare tutta la serie, però era un'attrice di origine croata, però sposata con uno bosniaco, recitava quando c'era la guerra in Jugoslavia a cavallo tra Bosnia, Croazia, Serbia, anzi no, il marito era serbo, credo, se non sbaglio, incurante dei rischi, e poi dovette andare appunto negli Stati Uniti, quindi insomma tutta una storia molto spessa alle spalle, che se è andata a recuperare dava anche spessore sia alla recitazione che al personaggio poi di Delenn, perché Straczynski riprese molti dei temi della guerra civile dei Minbari proprio ispirandosi a quella che era stata la guerra civile in Jugoslavia, quindi vabbè, insomma, tra l'altro è stata anche ospite di Flora alla DeepCon.
Sì.
Chissà se ci sono le registrazioni di quelle, forse sarebbe il caso di andarla a riprendere e rivedere, perché appunto una persona di altissima cultura. Mi ricordo anche che Flora raccontava che quando andavano in giro per Roma si è fatta tutte le chiese, perché era curiosissima, tutte le chiese e così via. Quindi una grande perdita, veramente, non so, le solite lacrime di coccodrillo, perché appunto di un'attrice.
No, anche perché tra l'altro Babylon 5 è una serie che, nonostante sia tutto sommato recente, però sì, non dico maledetta perché sarebbe sbagliato, però
però sì.
Abbiamo praticamente il cast che praticamente viaggiamo con una perdita all'anno.
Sì, ma tra l'altro tutti giovani. Cioè
sì, tutti giovani.
Tutti giovani. Briggs, il dottore, Jakar, vabbè, Jakar fumava tantissimo, Katsulas, Vir, che era il grandissimo di anche in Animal House, come si chiama? Adesso non mi viene in mente. Poi Jeff Conaway, che era Zack, anche lì morto per causa dell'associazione da Oppiace, che in seguito è una caduta, cioè tutti veramente morti in maniera. Jeffrey Doyle,
Jeffrey Doyle è morto quasi suicida, se non sbaglio.
No, è morto poraccio. No, di suicidi, grazie al cielo, nessuno, però insomma è una serie abbastanza sfortunata. Va bene, fatto questo triste momento, ma purtroppo così. Ringraziamo tutti, ringraziamo Omar e Leo, e ci rivediamo la settimana prossima, se Dio vuole, in questo punto è il caso di dire. Ciao a tutti, grazie di essere stati qui con noi e grazie a chi ci sentirà poi offline.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.